Siamo collegati con Francesco, uno dei nostri abituali interlocutori, quando parliamo di economia. E in questo caso vogliamo parlare di che cosa sta succedendo in Basilicata, lo scandalo petrolio che ha obbligato alle dimissioni il ministro Guidi, che ha messo nei guai un altro ministro già pesantemente inguaiato come Boschi, e che sta lambendo la stessa poltrona del primo ministro. Che cosa c'è sotto? Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Ma c'è sotto, c'è il problema di tutte le grandi opere, anche questa relativa al petrolio è una grande opera dove una serie di corporation internazionali, in questo caso soprattutto la Total, c'è anche la Shell e la Mitsui, che è una piccola compagnia, una compagnia minore, non piccola, che sono interessati a un giacimento che è in Basilicata, nel Parco Nazionale del Pollino, in una zona ad alta rilevanza ambientale, hanno trovato un giacimento di petrolio. Il petrolio viene estratto lì e viene mandato via oleodotto a Taranto, dove viene caricato sulle navi. Come sappiamo, la legge Berlusconi per le grandi opere prevede che ci sia un'autorizzazione unica per la grande opera. Il governo ha proposto un emendamento, che è quello che poi ha determinato tutto questo scandalo, per configurare le opere accessorie, in questo caso il terminal per caricare il petrolio a Taranto, come all'interno dell'autorizzazione per l'opera principale, quindi facendogli saltare tutta una serie di valutazioni e agevolando questa cosa. Il meccanismo è abbastanza banale, fin qui è la cronaca, insomma, si è scoperto dalle intercettazioni che c'è stata una forte pressione da parte delle compagnie, perché evidentemente gli conveniva, perché così non dovevano stare a chiedere autorizzazioni varie, non si sarebbero dovute preoccupare di tutti gli impatti ambientali che quest'opera determinava. Il problema di fondo, che è quello di cui poi poco si discute in questo periodo, è l'assoluta non convenienza di una cosa del genere, nel senso che la produzione di petrolio è assolutamente irrilevante dal punto di vista economico per l'Italia e porta a profitti altissimi invece alle compagnie. Tanto per essere chiari, la Total, che è quella che ha in concessione il 50% di giacimento di Tempa Rossa, guadagnerà col prezzo del barile a $38, cioè il prezzo che c'è più o meno in questi giorni sui mercati, nell'anno prossimo 1 miliardo di euro. Non avrà alcun obbligo di risarcimento di eventuali danni ambientali e impiegherà 130 persone. Lo Stato italiano prenderà dalle royalties qualcosa come €38 milioni. In più dovrà sicuramente contare sulla perdita di posti di lavoro, perché lì c'è un'attività agricola e turistica che viene ovviamente meno a fronte di queste concessioni. Il petrolio non viene neanche raffinato in Italia, viene spostato a Taranto per essere poi venduto all'estero, per cui non è quella cosa dei posti di lavoro è fittizia, legata a 30 persone che lavorano sul giacimento e a un centinaio di persone che stanno tra la linea, tra l'oleodotto e il terminale petrolifero a Taranto. E oltretutto queste quote che versano i royalties, che sono le più basse al mondo, l'Italia, i petrolieri che operano in Italia pagano il 7% di royalties, in Norvegia e in Russia le royalties sono all'80%, in Inghilterra, citato come esempio di liberismo eccetera eccetera, sono al 77%, l'Italia è il paese dove si pagano di meno. Oltretutto si pagano soltanto se la produzione di un giacimento supera un certo livello, che è particolarmente elevato per i giacimenti a mare, stiamo parlando di 50.000 tonnellate di petrolio, per cui su 39 concessioni che ci sono in Italia per l'estrazione di idrocarburi, solo 4 pagano royalties, se le pagano così basse, tant'è che il saldo complessivo, l'entrata complessiva derivante da royalties di petrolio allo Stato italiano è assolutamente irrisorio. Stiamo parlando di poche decine di milioni di euro a fronte di danni ambientali accertati per qualche centinaio di milioni di euro soltanto nel 2015. Ecco, questo è tanto per dare l'idea.
Ma di fronte a un quadro del genere mi sembra evidente che c'è qualcuno che ci guadagna e ci guadagna molto. Sì, dove si colloca questo qualcuno?
Ma questo qualcuno si colloca in parte, l'abbiamo visto come oggi opera il mondo finanziario e il mondo politico, l'abbiamo visto con i Panama Papers, queste carte che uscite fuori da una talpa presente in questo studio legale vanamense che dava la copertura per costruire le società offshore, e lì evidentemente si collocano i pagamenti internazionali. Le compagnie petrolifere, operando in tutto il mondo, non hanno alcuna difficoltà nel pagare le tangenti all'estero, per cui non hanno difficoltà a prendere e a spostare e accreditare su conti esteri le tangenti che gli possono essere pagate. In una situazione del genere è evidente che ci sono, è evidente che gli interessi personali prevalgono su qualsiasi altra, su qualsiasi altra cosa, non c'è alcun altro tipo di ragione perché queste concessioni vengano date, non c'è alcun vantaggio occupazionale, per cui non è manco la vecchia politica per cui devasti il territorio ma mi assumi mio cognato, mio nipote, cosa, perché 30 persone che a fronte di una riduzione di posti di lavoro per turismo e agricoltura nell'ordine di qualche migliaio di persone nell'area dove c'è questo giacimento, danno l'idea dell'assoluta non convenienza dal punto di vista occupazionale. Dal punto di vista economico abbiamo detto, teniamo presente che oltre a pagare royalties così irrisorie, non pagano neanche le tasse sulle royalties che versano e non hanno alcuna responsabilità in caso di disastro ambientale, per cui se un pozzo sversasse sarebbe compito dello Stato italiano ripulire l'aria. Non c'è neanche l'obbligo, cioè ti devi assicurare, manco quello. Allora, su una situazione del genere è evidente che l'unico motivo effettivo per cui insistono tanto su queste estrazioni è semplicemente perché evidentemente a fronte di un miliardo atteso di guadagno che avrebbe potuto essere se fossero state applicate le royalties norvegesi, russe o inglesi nell'ordine dei 150 milioni, c'è una differenza di 850 milioni che evidentemente è finita in tasca a qualcuno.
Insomma, per le compagnie è il paese dei balocchi e per gli amici dei politici anche.
Sì, del resto l'Italia la conosciamo bene, sappiamo come funzionano queste cose, quando si fanno queste operazioni c'è sempre un interesse prevalentemente, quasi esclusivamente personale di qualche politico che ha interesse. L'abbiamo visto anche in quel caso, era l'ex convivente separato della Guidi che insisteva perché evidentemente nel suo giro lobbistico aveva la Total tra le società di cui curava gli interessi.
Ecco, a questo punto una domanda è d'obbligo. Un pubblico ministero come John Henry Woodcock, che certamente non sospettabile di simpatie sovversive al di là di un parente lontano, una lontana parentela con un noto storico anarchico, ha dichiarato che il sistema della corruttela è il sistema normale con la quale si affidano appalti, con i quali si assegnano prebende, con cui funziona tutto quanto. La corruttela non è l'eccezione, ma è la norma. Fatto che ovviamente è noto a tutti nel nostro paese. Quindi la vera notizia non è che ci sia stata corruzione, non è che ci siano stati malaffari, ma perché ad un certo punto il malaffare emerge. Insomma, questa è la questione che ha messo di più in difficoltà il governo Renzi. Quale partita si sta giocando a partire dal petrolio lucano?
Ma sostanzialmente, secondo me, la partita riguarda un po' gli equilibri politici in Italia. È attesa a breve una lettera della Banca Centrale Europea da parte di Draghi che sconfesserebbe la manovra finanziaria di Renzi. Un'analoga lettera è quella che fece cadere Berlusconi e lo fece sostituire con Monti. È attesa sui mercati finanziari internazionali e l'abbiamo visto a inizio anno con i crolli delle borse cinesi, con la crisi che hanno i BRICS, eccetera, una nuova ondata di crisi mondiale con crolli delle borse e con nuovi problemi sul debito sovrano. tutti sostengono che l'Italia avrebbe difficoltà enormi a reggere una fase del genere. È verosimile che tutto questo percorso possa essere determinato per ritornare a una situazione di tecnocrazia stile europeo, stile Monti, tanto per essere chiari, perché in una situazione dove dovessero chiedere lacrime e sangue agli italiani, in una situazione di crisi già provati da 8-10 anni di crisi consecutiva di cui non si vede la luce, evidentemente avrebbero un'esplosione di conflitto sociale molto pesante, hanno necessità evidentemente di avere delle persone che vengono spacciate, come fu nel caso di Monti e Fornero, di cui insomma, ancora oggi proferiamo maledizioni per quanto riguarda la questione delle pensioni, cercano secondo me di trovare degli attori politici che siano migliori interpreti, non che Renzi non lo sia, ma come tutti i politici di professione fa prima i propri interessi e poi quelli di chi lo comanda, nel caso cercano di trovare qualcuno che sia interprete pedissego dei propri interessi finanziari e bancari, perché sono quelli poi oggi che regolano le scelte dell'Unione Europea. In una situazione del genere è possibile che si approfitti dell'atteso crollo del Partito Democratico alle amministrative, così come Renzi è andato al potere sull'onda del 40% guadagnato alle europee, è possibile che se ne debba andare sull'onda della sconfitta in diversi comuni alle elezioni amministrative prossime di giugno. In una situazione del genere hanno probabilmente la lettera della BCE che chiede una riduzione del deficit, che quest'anno non ci sarà, nonostante ci sia stato un aumento del prodotto interno lordo, per cui lamentano che non ci sono le condizioni di crisi che giustificano in un'applicazione della riduzione del deficit, potrebbe determinare un rimescolamento delle carte. In questa partita, come è noto in Italia e come sempre in Italia, c'è anche una componente della magistratura, perché evidentemente sappiamo che alcuni settori dello Stato sono interni a queste partite di potere, sono interni con la fornitura di informazioni, con l'avere le carte, i dossier rispetto ai vari personaggi, ogni tanto escono fuori. Secondo me il quadro che si sta delineando è di questo tipo, è un quadro a tinte fosche, ma vedremo nei prossimi mesi come evolve, però io temo che stiamo arrivando un'altra volta verso una crisi pesantissima sullo stile greco da qui a qualche mese, e secondo me lì sarà veramente dura avere una prospettiva per uscirne fuori.
Evidentemente la partita è molto, molto complicata. Certo, stupisce che un uomo come Renzi, che tutto sommato si è presentato come l'uomo a disposizione delle banche, dei banchieri, degli interessi della grande finanza, possa non essere adeguato. D'altra parte qualche segnale dallo stesso Renzi sta arrivando, dopo aver negato che avrebbe rimesso mano alle pressioni di reversibilità che aveva surrettiziamente infilato in un decreto quest'estate, adesso nuovamente ha rimesso in pista la questione delle pressioni di reversibilità all'interno del documento di programmazione economica. È vero che l'opposizione, soprattutto Cesare Damiano, hanno tuonato che questa cosa non passerà e non uscirà nemmeno dalla Commissione, però tant'è che il governo Renzi ci ha di nuovo provato.
Sì, ma infatti, ma voglio dire, poi per una che magari bloccano rivendicando il proprio ruolo centrale nell'impedire, ne passano 10.000 che sono allo stesso livello, se non peggio, e non faranno, magari non toccheranno le pensioni di reversibilità e privatizzeranno definitivamente la sanità in Italia, per dirne una, o taglieranno tutta una serie di aiuti a alcune amministrazioni locali in difficoltà, eccetera, soprattutto a fronte dell'attesa sconfitta alle comunali, per cui verosimilmente saranno comunque tagli molto pesanti, e in una situazione dove appunto le cose vanno a beneficio sempre dei soliti nodi, e questa è la cosa allucinante, perché qui abbiamo una situazione di compagnie che guadagnano miliardi con una situazione di povertà diffusa sempre maggiore in Italia, questi guadagnano miliardi a cui non viene chiesto assolutamente nulla, anzi gli si agevolano le pratiche per poterne guadagnare ancora di più. E questo è il dato, però ripeto, è una cucina di bassa politica, nel senso che verosimilmente viene percepita come era percepita prima di Tangentopoli e prima dell'ingresso nell'Unione Europea la Democrazia Cristiana. la necessità di un ricambio che c'è stato con Tangentopoli, di cui Tangentopoli ha rappresentato in qualche modo un passaggio, era anche la necessità di modificare da una politica italocentrica su cui la DC garantiva tramite la corruttela, tramite un controllo sociale che passava anche per la Chiesa, eccetera, un certo tipo di controllo sociale, diventava una situazione per cui non erano più affidabili. C'era bisogno di tecnocrati nuovi, per cui Tangentopoli ha contribuito anche a questo rinnovamento. Probabilmente siamo di fronte, è possibile, così come il berlusconismo è finito sull'onda, sulla pressione congiunta di inchieste giudiziarie, le varie cose di minorenni, il problema delle ballerine, delle feste a casa di Berlusconi, eccetera, contemporaneamente all'Unione Europea che lo sfiduciava. Ecco, in Renzi stiamo assistendo allo stesso scenario. Verosimilmente avranno qualche candidato che tengono coperto per ora per poter prendere il posto e potergli garantire il massacro sociale come fece a suo tempo Monti.
Sempre che qualcuno non si svegli e non decida di fare come in Francia, ma per il momento segnali non se ne vedono molti.
Purtroppo mi sembra che in Italia veramente ormai siamo arrivati alla frutta anche dal punto di vista della capacità di contrasto con questo tipo di cose, e la cosa rende ancora più preoccupante le prospettive future.
Ti ringrazio molto, alla prossima.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutte.
Ciao.
Ciao.